coccodrilli. Dice mamma, mentre beve tè e limone, e stai lontano, ti prego stai lontano dalle correnti forti, che non ti so più trovare. Nel mio mare ci sta la merda del mondo, dice lui, con cui ho diviso tanto, e dice sabato la storia ce l'abbiamo in pugno. Dai, salta dentro questo tempo, casca il mondo e tu vuoi ballare, e allora ballo con te, senza senso, senza rumore. E stai lontano dal mare, ci sono i coccodrilli, puoi farti male. Ma io sono nato e vivo qui per caso, e sono figlio di un medico, di un tossico, di un mago. Sono venuto fuori qui tra i gelati e le bandiere, e non ho mai visto un cacciabombardiere. Casca il mondo e tu vuoi ballare, e allora ballo con te, senza senso, senza rumore. E stai lontano dal mare, ci sono i coccodrilli, puoi farti male. Nel mare ci sono i coccodrilli, puoi vederli galleggiare. Casca il mondo e tu vuoi ballare, e allora ballo con te, senza senso, senza rumore. E stai lontano dal mare, ci sono i coccodrilli, puoi farti male, puoi farti male.
La frequenza. Sintonizzati su Valsoneir. La classe non è acqua.
Radio Valsoneir. La radio della Scuola Paritaria Valsalice di Torino. Liceo classico, scientifico, scienze applicate e scuola secondaria di primo grado. Nel verde della collina torinese, una scuola di salesiani e laici che si riconoscono nel carisma di Don Bosco. Radio Valsoneir, un gruppo di 25 studenti, ragazzi e ragazze che sotto la guida dei propri insegnanti si ritrova al pomeriggio per scoprire i segreti della comunicazione radiofonica. Radio Valsoneir, 6 ore di programmazione settimanale a cura degli studenti per scoprire la propria vocazione radiofonica e per essere protagonisti. Radio Valsoneir, per saperne di più vai sul sito della scuola www.liceovalsalice.it. Buon ascolto!
Salta in aria, danza con Valsoneir, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsoneir ti accompagna. Sei su Valsoneir, diventa protagonista, diventa Valsoneir.
Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici in ascolto. Questa è Radio Valsoneir qui dal Liceo Valsalice di Torino. Questo è High School Radio, la nostra trasmissione che insieme a tante altre trasmissioni fatte da tante altre scuole, noi siamo una scuola, partecipa al concorso di L Radio Roma High School Radio. Come state? Speriamo bene, sicuramente stanno bene, belli freschi e pimpanti dopo 6 ore di scuola anche oggi. Il nostro staff della giornata ve li presento, siamo cavalieri, quindi prima cominciamo dalle fanciulle. Alessandra.
Ciao, ciao, ciao.
E qui di fronte a me Francesco.
E salve, sono tornato, un po' stanco, addormentato. Ma...
Vabbè, dai, ce la possiamo fare, ormai siamo già arrivati quasi alla fine di febbraio, adesso c'è il ponte di Carnevale, giusto?
Sì.
Poi cosa c'è? Poi c'è Pasqua, le gite.
C'è la
gita, poi?
Pasqua.
Poi dopo? Primo maggio,
festa del
lavoro. Cioè, la scuola è finita.
Esattamente, ma con 68 giorni. L'abbiamo fatto oggi, calcolo.
Preciso, preciso, mi piace.
Ma se gli studenti la smettessero di fare questi calcoli, utilizzassero il tempo che utilizzano per fare i calcoli per studiare a quest'ora, ma non avremmo un sacco di problemi. Quanti mancano? Comunque sono interessato anch'io. Quanti
68,
sono... 68. È finita. A questo punto come insegnante potrei reagire in due modi. Vediamo se indovinate. Quali? Mancano solo 68 giorni. Come potrebbe reagire l'insegnante tipo? Concorso interno oggi alla redazione.
Va a cercare su internet le offerte per vari viaggi alle Bahamas.
No, sì, stai ragionando con uno che ha uno stipendio diverso da quello di insegnante. Tocca a te Alessandra, cosa fa un insegnante quando sa
poco
che...
Poco tempo per mettere tutte le verifiche.
Brava, vince, the winner is Alessandra. Poco tempo per mettere le verifiche. Come farò a finire il programma? Ragazzi, io sono cresciuto con i miei insegnanti che dicevano: ma come farò a finire il programma? Poi ho iniziato a insegnare e dico io, come farò a finire il programma? Siamo rimasti sempre lì nonostante le tante riforme.
Scusa,
definitive.
Ma allora cosa dovremmo pensare a noi alunni?
Sinceramente non me ne può fregare di meno.
Grazie.
No, cosa dovresti pensare?
Dimmelo solo tu, 68 Francesco. Giorni, bisogna recuperare tutto.
Ah, beh, ma scusa, perché voi fate il conto per sapere cosa c'è da recuperare? No, voi perché
certo.
Così vi è di supporto psicologico.
E certo, dobbiamo pensare, entro quella data devo recuperare... La
total. No, dai, io comincio a fare le asticelle in camera mia. Al 5 sbarro. Stile
prigione.
Esatto.
Che bella cosa. Alcatraz si stanno per aprire le porte. Inizierà l'estate, eccetera.
Poi c'è fuga da Alcatraz.
Fuga da Alcatraz. Però qui siamo solo a febbraio. Quindi io non voglio adesso, diciamo così, distruggere i vostri sogni. Ma la storia è ancora lunga. E la storia è lunga anche qui oggi con High School Radio. Perché oggi parliamo di teatro. Ma prima di svelarvi l'arcano mistero di quale teatro, di quale iniziativa a cui ha assistito la nostra scuola, un po' di musica. Ci dicono dalla regia che c'è stato il Festival di Sanremo, quindi adesso possiamo mettere anche noi qualche canzone di Sanremo. Questa, comincio io, una delle mie preferite. Non ha vinto tanti premi, ma secondo me in radio c'è spacca di brutto. Fabrizio Moro.
Portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è. Così com'è, imprevedibile, portami via dai momenti, da questi anni invadenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia, amore mio, portami via. Tu portami via quando torna la paura e non so più reagire, dai rimorsi degli errori che continuo a fare, mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani. Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è. È imprevedibile, portami via dai momenti, da tutto il vuoto che senti, dove niente potrà farmi più.
più del male, ovunque sia, amore mio, portami via. Sai comprendere questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà, da qui all'eternità. Tu non ti arrendere, portami via dai momenti, da questi anni violenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via.
Valsonair High School Radio.
Ancora sempre qui in onda da Radio Valsonair, dal Liceo Valsalici di Torino. Oggi splende una fantastica giornata di sole, il tempo è bello.
Neanche una nuvola.
Neanche una nuvola. La notizia bella è che c'è il sole, la notizia brutta è che se non piove arriverà il blocco del traffico e per noi umili peones che abbiamo Euro 3 o Euro 4 diesel iniziano tempi duri, soprattutto coi figli da portare in giro. Ma basta sempre con queste lamentele, siamo sempre qui in studio con i nostri speaker di oggi che sono Francesco.
Sempre lo stesso.
Sempre lo stesso, un po' più di entusiasmo, fingere entusiasmo. E Alessandra!
Ciao,
come va, come non va, contro non va. Ecco. Allora, eccoci qua, stavamo chiacchierando un attimo dell'argomento di oggi. Oggi, infatti, noi parleremo di teatro. Vedi che ho abbassato anche la base, perché se si parla di teatro, attenzione, bisogna essere seri con la voce impostata, professorale.
Perché è anche una tragedia quella che stiamo parlando.
Stiamo parlando di una tragedia, spieghiamo. Allora, cosa ha fatto Alessandra la nostra scuola?
Allora, siamo andati, sì, ecco, mi piace la voce seria, mi piace, ecco. A vedere Antigone al Piccolo Regio l'altro giorno, sì.
Teatro Piccolo Regio, sì, lo dico per gli amici di Roma, è un gioiellino, il teatro, sì, Regio, sì, è bellissimo, bello, quello della lirica, delle grandi manifestazioni. Il Piccolo Regio è più piccolo, però molto carino, carino, molto, sì, bello, sì, sì. Poi bello anche, c'è la moquette in pelle di attore, cioè ci sono delle cose che ti fanno valorizzare l'ambiente,
crea l'atmosfera adatta.
Esatto.
E sì, siamo andati a vedere l'Antigone, che è una tragedia, che però è stato molto bello nonostante sia una tragedia. E boh,
sì, diciamo, la gente non si è ammazzata dalle risate, sì, sì, diciamo, vabbè, così, se vai a vedere una tragedia, insomma,
non è Plauto, ecco, mettiamola così,
ecco.
Plauto c'è un'altra cosa.
Plauto è un'altra cosa, questa è una tragedia, però non nella versione che forse i nostri amici che fanno gli studi classici conoscono meglio, cioè l'Antigone di Sofocle, ma sì, la tragedia era nella versione di Vittorio Alfieri, sì. Allora, chi è Vittorio Alfieri? Ve lo dico io, è quell'autore che non si riesce mai a fare perché è alla fine della quarta.
Ah, noi lo stiamo facendo adesso?
No,
miracolo.
Massimo rispetto.
Miracolo, miracolo. Sì,
beh,
sì.
Si vede che andare a teatro ha dato l'impulso per cambiare. Sì, sì, no? Sì. Vittorio Alfieri è qui delle nostre parti, amici di Roma, di Asti, era un tipo, oggi si direbbe abbastanza fuori come un balcone, sempre sfidato a duello, una vita sregolatissima, altro che Vasco Rossi. Poi a un certo punto incontra la donna della sua vita e mette la testa a posto e inizia a scrivere, diventa proprio famosissimo. Le tragedie di Alfieri a fine 700-800 erano rappresentatissime ovunque, no? E poi lo sapete anche voi che oggi il nostro grande Vittorio è sepolto a Santa Croce, vicino a Foscolo, Machiavelli, insomma, tanti grandi.
In posto dove solo i migliori possono
andare. Dove solo i migliori, VIP, i sepolti dei VIP, ecco, sono là. Comunque il nostro Vittorio Alfieri è autore molto prolifico di tragedie e ha scritto appunto l'Antigone, e noi siamo andati a vederla, organizzato dalla Fondazione Accomazzo, che è una fondazione che si occupa di valorizzare e far emergere i talenti di giovani attori. Ci sono stati delle selezioni, dei provini, alla fine hanno individuato in una giovane attrice la protagonista Antigone. Lei, insieme ad altri giovani, con la guida di un sapiente regista, davvero molto bravo, parleremo poi di come è impostato il suo spettacolo, siamo andati a vedere questo spettacolo, no, questa tragedia. Fra l'altro a me ha colpito, non so voi, il fatto che quando qualcuno batteva le mani alla fine di qualche cos'è? Sì. Partiva subito un generale zitti. Perché il galateo del teatro, Francesco, tu mi insegni,
dice che nelle tragedie tu devi applaudire solamente alla fine.
Solo alla fine. Non si batte le mani per dire uno che muore, l'altro che ammazza la madre, che ammazza il cugino, che ammazza il fratello del re.
Per
che
cosa
però,
batti le mani?
Per cosa batti le mani?
E infatti, per dire, bravi, bravissimi, però è una scena, una tragedia, una cosa triste.
Sì, è un po' come quando si battono le mani ai funerali. È vero che oggi si fa, però dentro di te c'è una vocina che dice: ma forse non è questo il modo migliore per ricordarlo. Poi ci sono le dovute eccezioni, no?
Sì, infatti.
Va bene, comunque è stata una tragedia. Antigone, vogliamo ricordare questa tragedia, il copyright originale di un certo Sofocle vissuto nell'antica Grecia. Allora, di che cosa parla un po' questa tragedia? Allora, vediamo chi di voi due si vuole cimentare con il riassuntone di Antigone di Alfieri. Dai, inizio io. Allora, siamo a Tebe, va bene?
E questo è facile.
E fin lì, ciclo tebano. Siamo a Tebe, una Tebe post-industriale, fra l'altro, no? La scenografia prevedeva questo fondale con ciminiere fumanti di fabbriche, rottami, no?
Il regista ha scelto proprio uno scenario molto post-apocalittico.
Post-apocalittico, tipo Mad Max, se avete visto i film di Mad Max, no? Sì. Fantascienza apocalittica, distopica. Ecco, e all'interno di questa scenografia, al centro, un grande oggetto scenico che occupava quasi tutta la scena, e cioè
il trono.
Cioè il trono di spade, perché diciamo la verità, quando si è aperto il sipario, io ho pensato, ragazzi, questo è il trono di spade, no? E su questo trono c'è seduto il tiranno della città di Tebe, che è Cleonte. Allora, Francesco, cosa capita? Cosa ci racconta questa tragedia Antigone? Chi è Antigone?
Allora, Antigone innanzitutto è la figlia di Edipo.
E già quando hai un padre così sono già problemi, perché infatti, bisognerebbe sapere che Edipo ha sposato sua madre non sapendo che era sua madre. Famiglie greche, ragazzi, erano più complicate.
Molto complicate. Che ormai Antigone doveva badare al padre, ormai cieco, ormai vecchio, e viene catturata insieme a un'altra.
Sì, l'altra sarebbe la vedova del fratello di Antigone, Polinice.
Da Creonte, che è pure suo parente.
Sì, è lo zio, e è infatti, lo zio di Antigone, perché è il fratello di Giocasta, che
è la
madre
di Policene.
Che mi stai facendo dire? Stavo dire di Polidoro, no, di Polinice, di Eteocle, due gemelli, di Antigone, no? Questa è la famigliola. Quindi c'è Creonte, fratello di Giocasta, sposa di Edipo, però è anche la madre di Edipo, e poi oltre a Edipo ci sono gli altri figli che sono di Edipo e Giocasta e che sono Eteocle, Polinice e Antigone. Ok, ci siamo anche laggiù a Roma. Vi siete fermati al distributore un attimo mentre ci ascoltavate per capire. Guardate che le tragedie sono cose complicate.
Aspetta che segno tutti i nomi.
Segna tutto. Comunque sta di fatto che la tragedia inizia con Antigone che viene catturata insieme a quest'altro personaggio che è Argia, la vedova di Polinice, perché stanno tentando di fare una cosa contro un divieto. Dico bene, Francesco, qual è sto divieto? Interroghiamo, oggi interroghiamo.
Aspetta, era piuttosto incasinato. Devo
non
dire.
Era incasinato. Alessandra, dammi soddisfazioni. Tu qual era questo divieto? Cosa voleva fare Antigone?
Il fratello era morto in battaglia e Creonte non voleva che fosse sepolto. Allora Antigone vuole seppellire il fratello, ma il divieto le impedisce di farlo.
Non prendere le ceneri.
Sì, le ceneri, cioè dare sepoltura. Sì, sì. Perché ragazzi, lo ricordiamo a quelli che non sono pratici di mito classico, che se non dai sepoltura, ma l'abbiamo capito anche già solo guardando il Gladiatore o i film peplum, se non metti una manciata di terra sopra un morto, quel morto non potrà traghettare l'Acheronte se non gli metti la moneta, eccetera. Quindi lo condanni alla maledizione eterna, no? E allora cosa capita? Che Antigone viene portata di fronte a suo zio, il crudele tiranno Cleonte, che non vuole concedere il funerale. E allora cosa succede?
Allora lei decide con Argia, che è la moglie del fratello morto, di farlo lo stesso e di accettare le conseguenze di questo fatto, e entrambi cercano un po' di prendersi la colpa, ma poi alla fine Antigone è quella che ce l'ha peggio per sua sfortuna, perché la sorella Argia tornerà, cioè la sorella...
Non dobbiamo spoilerare,
non spoileriamo l'Antigone.
No, non spoileriamo. Diciamo allora, che Antigone non spoileriamo. Non va troppo bene.
Diciamo che in mezzo c'è anche una bella storia d'amore, perché il figlio di Creonte, che è Emone,
è innamorato perdutamente di Antigone. Antigone non è che se lo fili più di tanto, no, all'inizio.
Lo utilizza un po', secondo me.
Sì, però alla fine diciamo così che lui ama lei. Lei forse alla fine capisce la nobiltà dei suoi sentimenti, no? Sì. Però non ci aspettiamo la telenovela di Rete 4, ragazzi. È la tragedia greca, e quindi...
Molto più telenovela era la storia tra il padre e figlio, però, devo dire. Tra, cioè... Creonte e il figlio.
Sì, certo, lì abbiamo avuto dei dialoghi genitori figli che, ragazzi...
Io mi sono rivisto in quel dialogo. Attenzione, mi sono molto rivisto.
Il nostro Francesco catapultato in una tragedia greca moderna.
No, però convincere i genitori a fare qualcosa per il bene comune...
È difficile, è una delle imprese di Mission Impossible.
Infatti, Tom Cruise non ci riuscirebbe.
Bene, e allora insomma questa tragedia, se è una tragedia potete già capire che non finisce con qualcuno che si sposa e vissero felici e contenti, ma in genere
niente alla
qualcuno,
mamma mia.
Qualcuno muore, no? Ecco, è una tragedia appunto con questa particolare scenografia e con questo personaggio che a me è piaciuto moltissimo. Secondo me Creonte è stato fatto veramente stato bene, anche perché Creonte è un personaggio macchiavellico, no?
Sì.
Lui alla fine, ah già, non dobbiamo spoilerare, abbiamo detto, però diciamo che delle due, una la lascia libera e l'altra invece va incontro alla morte, ma tutto questo faceva già parte di un piano.
Tutto nella sua testa.
Piano, tutto nella sua testa.
Tutto per il potere.
Insomma, alla fine direi applausi, scena aperta e anche domande agli attori, eccetera. Alessandra, cos'è che ti ha colpito veramente di questa tragedia? Una scena, un momento particolare, un'idea?
Ma a me ha colpito tantissimo la scenografia in sé, nel senso che era molto particolare. Mi aspettavo un qualcosa di più classico, di un po' più canonico.
Due colonne,
sì,
due capitelli.
Ma anche i vestiti erano molto particolari. Cioè lei per esempio aveva gli stivali sotto il vestito, no? Che il vestito era molto greco, mentre lo stivale diciamo che suonava un po'. L'ho trovato un po' particolare, devo ancora meditarci.
Creonte aveva delle ginocchiere da skateboard.
Strano.
Cioè, sembrate gli inviati al ricevimento mondano. Cioè, state facendo la recensione del look, ma eravamo a vedere una tragedia greca.
Sì.
Francesco, invece, tu sei rimasto colpito da cosa?
Sono rimasto molto colpito dalle scene del trono. Del trono che poi, non devo spoilerare, poi il trono si trasformava.
Certo, non diciamo cosa, alla fine colpo di scena.
Si trasformava e in quel che si trasformava era un'idea geniale se ci pensavi.
Sì, è vero, non possiamo spoilerare amici, però diciamo che il finale dal punto di vista scenografico, sono d'accordo con Francesco,
colpo
è
di
molto
scena.
Efficace. Colpo di scena.
Scena e
molto
ti ritrovi...
silenzioso però devo dire, con un nonchalance, è cambiato tutto.
Sì, infatti mentre eravamo lì... I più beoti hanno iniziato subito a ridere.
Sì, perché in pratica non vi svegliamo niente, ma vi possiamo dire che sembra che ci sia un infortunio in scena, che
esatto,
si rompa qualche cosa, invece si rompe apposta perché la scenografia rompendosi rivela altri oggetti di scena. Direi che questa è stata veramente una grande idea.
Poi bravo il regista.
Del regista. E poi anche direi che è stato proprio bello vedere muoversi questi giovani attori che vogliamo ricordare, no? La regia è di Marco Viecca, Daniela Piacci, Marco Viecca, Eros Papadakis e Rossana Peraccio, che hanno rappresentato l'Antigone, rendendo omaggio anche all'idea di Alfieri, che era quella di pochi attori.
Sì, infatti.
Pochi attori.
Già quattro rontanti.
Tutto concentrato, un frullato di tragedia.
Che così si risparmia anche sulla produzione.
Geniale.
Va bene, comunque è stato un bello spettacolo, lo volevamo condividere con voi, uno spettacolo che risale al teatro greco, insomma, quando è nato l'Occidente, insomma, quando ancora non c'era bisogno di esorcizzare il tutto con un occidentalis karma.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma.
borse di Chanel su corpi asettici. Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste!
Radio sulla stessa lunghezza d'onda, accendi Valson Air.
E siamo di nuovo tornati qua da Valsalice High School Radio. Salutiamo un po' tutti, siamo sempre gli stessi. Salutiamo soprattutto i romani che ci stanno sentendo sul raccordo, nel traffico imbottigliati.
Benissimo, li salutiamo. Qualche problema tecnico, infatti, scusateci, ma ora tutto risolto.
Tutto a posto.
Concorso delle radio, quindi li salutiamo, amici di Roma che ci ascoltate magari in differita e state dicendo: ma questi Valsalici, ma dove stanno, eccetera. Dove stiamo?
Siamo
noi?
A Torino.
Siamo a
noi
Torino.
Incombiamo su Torino, non
noi
stiamo
sopra. Stiamo sopra,
Torino.
dominiamo sulla collina torinese.
Comandiamo. Proprio.
Soprattutto di positivo c'è che siamo fuori dalla zona di blocco di Euro 3 e quindi io posso venire a lavorare in macchina, se no sarebbero cavoli molto 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 amari. Bene, allora stavamo parlando di teatro, abbiamo detto di questa esperienza scolastica. Chissà quanti all'ascolto, non so, studenti di altre scuole, delle volte vanno a teatro a vedere delle cose accompagnate dai loro insegnanti, no? Qualcuno lo prende sempre bene perché dice: vabbè, così non faccio la normale lezione. Invece,
e chi dice di no?
Andare a teatro è fare lezione in una maniera diversa dal solito, no? Io non so, Alessandra, tu dicevi state facendo Alfieri. Però certo, un conto se uno te lo spiega così, per quanto bravo,
sì,
un conto
sì,
quando lo vedi. Un'altra se lo vedi, no, capisci molte cose di più. Oggi che siamo poi nella società dell'immagine, vedere direi che diventa fondamentale.
Infatti.
È una possibilità che i nostri progenitori non sempre avevano. Bene, detto questo, parliamo allora del teatro e della scuola. Perché non c'è solo il teatro da andare a vedere. Delle volte nelle scuole si fa teatro.
Sì, infatti, per fortuna anche noi abbiamo l'opportunità di recitare. E abbiamo avuto l'opportunità circa 2 anni fa, se non ricordo male.
Ma nella tradizione salesiana che prevede sempre un teatro in una scuola.
Questo è vero.
E che cosa avete fatto? Perché io ho rimosso questa cosa? Ci deve essere un motivo, sì, però,
infatti. Deve essere stato qualcosa di terrificante.
Per fortuna ha rimosso tutto. Siamo
no, Alessandra, che facevate?
No, io ho fatto una cosa bruttissima. Nel
ma
senso
non ti
che
buttare giù.
Era bellissima vista da fuori. Però io che c'ero in mezzo, no, cioè per niente.
Ma perché? Raccontaci questo trauma.
Allora, fondamentalmente eravamo tutte le classi di seconda, no? Ogni classe sceglieva un argomento, un episodio, no? Di qualsiasi cosa gli passasse per la testa e lo metteva in scena. Poteva essere una cosa divertente, poteva essere una tragedia. Noi abbiamo scelto Ulisse. No, no, allora abbiamo cominciato
un
a prendere
classico.
Un po'. Sì, 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 abbiamo voluto fare una cosa fatta bene. Devo dire che alla fine è venuta bene, ma io ho fatto la sirena, no? Allora, la mia compagna, scherzando, è venuta in mente di cantare Wrecking Ball, che in quel periodo era strafamosa, no? Miley Cyrus che gira sulla palla, allora va bene.
Aspetta, cosa c'è.
Omero e
sì,
e Miley Cyrus.
Abbiamo messo insieme Omero e Miley Cyrus, una roba bruttissima. E c'eravamo noi che facevamo le sirene con tipo delle mazze in mano che massacravano i navigatori che passavano nello stretto. E che, mentre cantavamo il Wrecking Ball.
Ma che c'entra le sirenette? Le sirene di Ulisse con Wrecking Ball?
Non lo so.
Ce lo stiamo domandando ancora. Adesso, ma è teatro sperimentale.
No, io ora mi
sul
immagino.
Sul momento
proprio...
aveva un senso, però poi ripensandoci dopo è stato terribile.
No, ma per chi l'ha fatto posso capire. Io però posso dire che questo è il laboratorio di sperimentazione teatrale, didattica, quello che fa il mio amico Davide Motto, che voglio salutare, e voce storica di Prima Radio ancora oggi con la sua trasmissione Simply Theater.
Ma lei è bravissimo,
Io so di molta gente che lo rimpiange, cioè dici ci siamo divertiti.
Tantissimo,
poi su come
sì.
Si possa trovare uno facendo la sirenetta, ecco,
è
diciamo.
È stato imbarazzante, però mi sono divertita un sacco.
Ma Francesco, ma c'eri anche tu in questo
certo,
polo?
Però a differenza di loro, noi non abbiamo. Io faccio scienze applicate. E noi di scienze applicate, ma fare uno spettacolo è troppo poco. Abbiamo fatto un video.
Ah, proprio, quindi voi siete i cinefili.
Sì, infatti, proprio fatto bene poi. E devo dire che è stato molto più imbarazzante
il tuo.
Scusa, tu che ruolo avevi in questo prodotto dell'alta cinematografia?
Per non spoiler, allora, la storia era solamente che degli alieni attaccavano la Terra.
Ah, un B-movie di fantascienza.
Molto quindi. Semplice, molto stupido. E io avrò fatto 2 o 3 battute, sono comparso 5 o 6 volte. Ma
vabbè, anche Brad Pitt ha iniziato così.
Sì, ma magari.
No, ha iniziato così, dicendo il tè è servito e uscendo di scena. Cioè, tutti iniziano così. Vabbè, e poi?
E poi, io me lo ricorderò per sempre, perché poi...
Ti segnano queste cose.
Sì, infatti, ma mi vedrò già a 80 anni sul letto di morte con i miei compagni, che mi rifacciano ancora per una scena, un fotogramma in cui c'è una specie di rissa.
Sì.
E... io vengo preso al volo da un mio compagno che è il doppio di me.
Sì.
E si vedono le mutande.
Ah, ma attenzione, questo è già inserisce questo cortometraggio nella categoria pecoreccio dopo le 22:30 sui canali privati.
E
però,
io ricordo di non avere mai visto quella scena fino al momento in cui l'hanno fatta vedere davanti
in Mondo Visione.
Davanti a tutta la scuola, davanti ai genitori e ai miei. Io mi ricordo di essere stato lì a guardare, tutto contento. Poi vedo quel fotogramma e l'infarto, cado a terra.
E vabbè, dai, il battesimo è stato, ti ha messo a dura prova, però.
Sì. Però mi è piaciuto, è stato molto divertente.
Bravi.
Lo rifarei.
Noi qui nella nostra scuola al Salice.
Non quella scena, ma
noi qui a Valsalice facciamo ovviamente teatro. Ci sono 2 gruppi teatrali, prima o poi ne parleremo, già altre volte abbiamo parlato. La mia esperienza col teatro scuola invece inizia quando andavo a vedere le mie sorelle, che hanno frequentato le scuole salesiane delle suore, però quindi femminili. Le mie sorelle facevano la festa del grazie, un classico delle feste salesiane con le suore, che sono tremende, sono sempre degli sketch che in genere non fanno mai ridere nessuno. Però quell'anno avevano preso un regista molto bravo, Urban, lo saluto se ci sta ascoltando a Torino, lavora davvero molto bene, io mi sono trovato bene, e siccome facevano una roba di Dostoevsky quell'anno,
pesante,
cercavano l'unico 2 ruoli maschili, uno lo faceva il regista ed era lo zio mezzo rimbambito e rinco,
perfetto,
e poi cercavano un giovane Pavel che facesse la parte del giovane pretendente. Le altre erano tutte donne, quindi mia sorella e le compagne di mia sorella. Giustamente le suore dissero: vabbè, ma Anna, tu non ci hai parlato di un tuo fratello che gli piace teatro, eccetera, digli se vuole recitare. Io ho saputo che era pieno così di donne, dico, io subito vado, perché ragazzi che non volete fare il teatro, è vero ci sono tante donne, ma proprio per questo ci dovete andare anche voi.
Pietro Ricco mi ci ficco. No.
Certo, arrivo lì e mi danno questa parte, no, di questo Pavel. Ovviamente io sono molto mio, per regista fu inflessibile, disse gli occhiali per favore no, perché non c'erano i tempi di Dostoevsky con gli occhiali con la montatura.
Ah, proprio uno così. Serio?
Uno serissimo, Carlo Urban, che saluto. Allora, tolto gli occhiali, brancolavo nel buio, non vedevo niente, proviamo, settimane e settimane di prove, arriva il saggio, la festa del grazie con questa cosa. Si entra sulla scena, prima solo le ragazze, poi a un certo punto entro io. Io adesso ho rimosso la cosa, non ricordo qual era la battuta che dicevo, ma era una battuta normalissima, tipo, non so, buonasera a tutti, come state, c'è ancora una tazza di tè. Questi dialoghi di Dostoevsky, che spesso sono proprio la vita quotidiana, io dissi questa battuta, giuro che ero fierissimo del mio lavoro, e tutto il teatro si è messo a ridere e hanno battuto le mani. E io sono stato contentissimo. Poi sono andato a casa e ho detto: ma perché si sono messi a ridere? Doveva essere una battuta serissima. Ho capito che nella vita avrei fatto ridere più che far piangere. Infatti a me, come voi sapete, magari piace di più il teatro comico brillante, perché sono riuscito a far ridere anche quella volta che dovevo essere serissimo. Non lo so.
Ma le sue sorelle hanno poi detto: perché tu ti hai iniziato a ridere almeno?
No, non si è mai capito. Non si è mai capito. Difatti ci sto ancora pensando, e devo dirvi anzi che è un trauma che non sono ancora riuscito a superare.
Sintonizzati sull'onda giusta. Valson Air torna in pista. Nuova stagione, nuovi programmi. Gli amici di sempre e le new entry. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, in diretta streaming con i ragazzi del liceo Valsalice. Valson Air, il sogno continua.
tutti i trucchi e sei più bella. Le mani stanche e sei più bella. Con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella. Sovrappensiero, tutto si ferma, ti vesti in fretta e sei più bella. E dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione, sorridi e non ti importa niente, niente. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome. Tu dalle ragione, tu dalle ragione. Se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te. Per te, per te. Tu fatti bella per te. Passano inverni e sei più bella. E finalmente ti lasci andare, apri le braccia. Ti rivedrai dentro una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome. Tu dalle ragione, se anche il cuore richiede. Bella per te, per te, per te. E sei più bella quando sei davvero tu. E sei più bella quando non ci pensi più. Fatti bella per te.
You don't know how you met me. You don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me.
Dal liceo al web.
Ed eccoci qua, siamo tornati sempre qui dagli studi di Radio Valson Air, sempre in compagnia di Marco, di Alessandra, ciao Alessandra,
ciao.
E del nostro Francesco.
Ultimo, ma non per importanza, dai, per favore.
Va bene, dai, è vero,
te lo concediamo.
Allora, e invece continuiamo a parlare di teatro, quindi abbiamo parlato dell'Antigone, più che altro questa tragedia di Sofocle nella versione di Alfieri, vi abbiamo raccontato la nostra mattinata a teatro, abbiamo parlato poi della fare teatro a scuola con alcune esperienze drammatiche che ci ha ricordato Alessandra, insomma abbiamo tirato fuori dei traumi qui chiacchierando di cose
molto
interessanti
brutte.
Adesso però andiamo a parlare con un insegnante della nostra scuola, mio carissimo collega, anche lui presente all'Antigone di Alfieri, ma soprattutto uno che l'Antigone ha provato a metterla in scena con i suoi studenti qualche annetto fa. Diamo allora il benvenuto in collegamento telefonico al professor Luca Loiacono. Ciao Luca, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao, ciao.
Allora Luca, parliamo di teatro quando
sono passati un po' di anni, 2007-2008.
Già un bel numero di anni, dai.
Quando l'ho messa in scena.
Senti un po', intanto ci racconti la faccia dei ragazzi quando gli hai detto facciamo sta cosa semplice, facile, moderna, l'Antigone.
Ma erano disponibili, si è creato il gruppo, era un bel gruppo, ci abbiamo provato. Poi c'era anche il coro, che è un'esperienza a teatro veramente bella, una bella sfida. E loro hanno accolto veramente bene quella sfida, perché all'inizio, sapete, magari le attrici, le prime donne, volevano la parte singola, e invece poi qualcuno ha fatto il coro, l'ha fatto veramente bene, perché poi recitare tutti insieme all'unisono è un'esperienza davvero, davvero bella, ricca, umanamente ricca, sì.
Difatti una delle differenze, no, con quello che abbiamo visto al Piccolo Reggio di Torino, cioè con l'Antigone di Alfieri, è che lì il coro non c'è, mentre nell'originale greco ha una importanza notevole.
Inevitabilmente, io infatti parlando con te l'altro giorno ci dicevamo, certo che la tragedia greca era un'esperienza di popolo, andavano a teatro migliaia di persone, il coro era un avvenimento, danza, musica. Noi l'abbiamo riproposto in piccolo, erano poi 5 o 6, però anche con la danza e anche con momenti un po' danzati. È un'altra cosa, Alfieri è un'altra cosa. Ha fatto una traduzione artistica, forse possiamo dire, dell'Antigone di Sofocle.
Certo.
Dicevi, Marco?
No, c'è Francesco che vuole farti una domanda.
Perché alla fine avete avete scelto Sofocle anziché Alfieri? Perché? Nel senso,
abbia pazienza, lui fa scienze applicate, quindi non gli parlare in greco che non lo sa.
Per favore, neanche in latino.
All'epoca è stato un periodo in cui abbiamo provato a mettere in scena diverse tragedie greche, perché, guarda, un motivo anche un po' più brutale è questo, che avevamo tantissimi attori. E quindi con il coro occupi anche dei posti, ci sono degli attori, e poi ci piaceva molto l'idea di provare la tragedia greca, proprio quella originale, insomma, perché Sofocle, adesso classifiche non è mai bello farle, no, però insomma Sofocle è uno dei geni del teatro di tutti i tempi, e vabbè, adesso mi fermo qui, non voglio compiere ingenerosi confronti con il nostro Vittorio.
Però sì, anche perché, come dire, in questo momento ci ascoltano gli amici di Roma e noi ci teniamo un po' di patriottismo piemontese. Vittorio Alfieri non sarà Sofocle, però dai, insomma, è delle nostre parti. Quindi,
un astigiano, doc.
Un astigiano.
Ha delle cose molto interessanti.
Senti Luca, io invece ti volevo fare una domanda un po' provocatoria. Ma scusa, nel 2017, che siamo tutti lì a smanettare sui cellulari 2.0, 3.0... Ma una tragedia greca, ma cosa avrà ancora da dirci oggi una tragedia greca?
Vabbè, per esempio rispetto all'Antigone, io penso che abbia dei momenti di un'attualità impressionante. Per esempio lo scontro che c'è nell'Antigone, adesso non stiamo a raccontarci tutta la trama, l'avrete già raccontata voi.
Sì.
Lo scontro che c'è nell'Antigone tra lei, Antigone, la protagonista, che vuole seppellire suo fratello, no? per amore, per il legame con la famiglia, per il legame con lui. Lo scontro tra Antigone e invece Creonte, il sovrano arrogante, violento, che ha fatto una legge che impedisce di seppellire Polinice, il fratello di Antigone. Allora lì c'è il conflitto tra questa legge della polis, diciamo dello Stato per attualizzare, e le leggi non scritte, così le chiama Antigone, le leggi che sono nel cuore, qualcuno dice il diritto naturale, insomma qualche cosa che noi abbiamo dentro e che nessuna legge umana ci può togliere, no? Il bene che vogliamo ai nostri cari, quindi io credo che abbia dei momenti di grande attualità. Poi c'è l'amore, lo dico anche per i ragazzi che ci ascoltano, c'è l'amore nell'antico, c'è anche una storia d'amore, finisce malissimo, ma...
chiaro, non spoileriamo, ma finisce male, insomma.
Non tutte le rose fanno male, però.
Quindi io lo sento molto attuale, magari ci sono dei testi scritti 10 anni fa che sono rischiano di essere meno attuali, magari di grandi autori come Sofocle, come Dante, Shakespeare, insomma, questi grandi, no?
Certo.
Che rappresentano un po' il cuore di tutti noi.
Adesso passo il microfono ad Alessandra. Pensa che lei prima parlava della scenografia, che era rimasta colpita dalla scenografia. Alessandra, hai una domanda da fare?
Sì, volevo chiederle che cosa l'avesse colpita di più della rappresentazione di Alfieri
dell'altro giorno.
Sì.
Ti dirò, a me è piaciuto Creonte, tra l'altro era anche il regista, mi è piaciuto come ha recitato, come è riuscito a farci comunque capire moltissime battute in quell'italiano difficile, ma difficile anche per noi professori.
Molto pesante.
Sì, è stato molto bravo.
Ma lui, per come si muoveva, per come porgeva la battuta, insomma, anche Marco è rimasto colpito da
Creonte. È vero, posso confermare. Sì.
Bravo, sì. Questa forse è la cosa che mi ha colpito di più, ecco, dello spettacolo, il modo con cui Creonte ha reso il personaggio.
Senti Luca, ti chiedo una cosa adesso per rimanere qui all'interno della nostra scuola, che ricordiamo anche ai nostri amici che ci seguono dalle altre regioni italiane. Noi siamo qui a Torino, la scuola è il liceo Valsalice, il liceo salesiano, quindi con una tradizione di teatro proprio nel DNA salesiano. Ti volevo chiedere questo: quest'anno cosa bolle in pentola nel tuo gruppo teatrale, tu e della collega Laura Cara, che salutiamo?
Nel nostro gruppo quest'anno stiamo lavorando su una commedia di Shakespeare, La dodicesima notte. In inglese fatico a pronunciarlo perché ci sono tutte queste TH, The Twelfth Night, vado in difficoltà.
E poi la carena
è una
molto
commedia
fiscale.
Divertente, però di Shakespeare, quindi è commedia, ci si diverte, ma ogni tanto ci sono dei lampi di profondità shakespeariana. Per esempio, a un certo punto un personaggio si innamora inaspettatamente e a un certo punto dice la vita non è in mano nostra, la vita non è in mano mia, la mia vita non è in mano mia, no? È impressionante questo. Cioè, Shakespeare anche quando fa ridere ha dei lampi, è comunque divertente. È un gruppo nuovo, sono ragazzi, molti sono giovani, nuovi, quindi è un po' più difficile quest'anno perché stiamo ricostruendo il gruppo, però è anche una bella sfida.
E allora una sfida che accettiamo.
Che accettiamo. Sì, ci stiamo anche divertendo, è un lavoro ed è anche divertente, comunque vediamo quel che succede, siamo al secondo atto, dobbiamo darci un po' da fare.
Anche perché pensa Francesco ci ha ricordato che mancano 68 giorni alla fine della scuola, quindi
la vostra idea era di quello di farlo a fine della scuola, no?
Certo.
Allora, che non manchi troppo la fine della scuola è una notizia buona per tutti, Francesco.
Ma confermo.
Un po' buona, un po' cattiva.
Ma come cattiva?
Allora, non dirmi che tu a luglio inoltrato non ti manca un po' la scuola, ma Ne parliamo la prossima volta, è meglio.
Luca, ti ringraziamo per essere stato con noi. Abbiamo anche qualche problemino tecnico di riverbero, ma abbiamo capito tutto quello che ci hai raccontato. Grazie Luca e buon proseguimento.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa... Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Salta in aria, danza con Valson Air, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valson Air ti accompagna.
Eccoci qua, siamo tornati in onda dalla collina torinese su Valson Air. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da Roma anche, certo. E che hanno sentito tutto il nostro discorso filosofico sull'Antigone, sul teatro, sulle nostre esperienze drammatiche nel teatro, che sono notevoli, devo dire, però...
E li dobbiamo proprio salutare, però, non infatti. Solo perché ci fa piacere stare in compagnia, ma perché è scaduta la nostra ora di trasmissione e quindi è giunto il momento dei saluti. Allora, chi vogliamo salutare? Una categoria di persone in particolare, Francesco.
Allora, una categoria, allora, saluto, ringrazio tutti i miei genitori. No.
Ciao mamma.
Ciao nonna.
Ciao commercialista. No. Allora, beh, ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato.
Va bene. Ok, tu Alessandra?
Non lo so, mi coglie impreparato.
Apposta, il mio mestiere è quello, cogliere impreparato, scatenare tempeste.
Salutiamo, e beh, i miei compagni di classe che domani abbiamo il tema. Speriamo di illuminare il nostro professore in delle tracce un attimino fattibili.
Delle tracce fattibili. Io invece, visto che abbiamo parlato di teatro, vorrei salutare tutti gli attori, tutti quelli che si divertono a salire sul palco nel teatro amatoriale, che scoprono la gioia del fare teatro anche senza raggiungere gli onori delle cronache mondano teatrale. Insomma, fare teatro è una bella cosa, l'avevano capito i greci, ma vale anche per noi oggi. Sì. Grazie per essere stati in nostra compagnia, da Marco,
Francesco
e Alessandra.
Una buona giornata, un buon proseguimento, sempre con Elle Radio Roma. Noi qui da Torino, Valsoner, Istituto Salesiano Valsalice, vi salutiamo. Buon proseguimento!
Ciao!
Ciao.